Buongiorno Rino Miele.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, abbiamo parlato prima della satellite spaziale GLAST, un satellite che vedrà raggi gamma ad alta energia e raggi quindi di luce che forse permetteranno di capire qualcosa di più di questo universo che ha ancora lati oscuri. E oscuro non è una parola casuale, ma una parola scientifica. Infatti uno degli obiettivi di questo satellite, di questa missione, è proprio andare a scovare un po' la cosiddetta materia oscura. Ma Rino Miele, che cosa si intende per materia oscura? Che cos'è questa materia oscura?
Sì, il problema della materia oscura rappresenta uno degli esempi emblematici della ricerca della fisica teorica e della fisica sperimentale. Diciamo che il tema ormai ha quasi 80 anni e nasce all'inizio degli anni 30 con un'osservazione interessantissima condotta da un astronomo bulgaro che lavorava a Caltech, che misurando la massa di grandi agglomerati di stelle, in particolare del cosiddetto ammasso della Vergine, che dista da noi alcune decine di milioni di anni luce, osservava che la massa stimata sulla base della luce che mettevano questi ammassi non coincideva con la massa invece che si poteva calcolare, per massa intendiamo ovviamente la quantità di materia che compone il corpo, non coincideva con la massa calcolata sulla base delle leggi di Newton che ci insegnano ormai da centinaia di anni come i pianeti e i corpi in generale si muovono sotto l'effetto dell'attrazione gravitazionale. Questa prima indicazione della presenza di una componente, detta appunto all'inizio massa mancante, cioè di una componente che doveva essere presente per riconciliare queste due misure, in realtà non nasceva soltanto dalle osservazioni a queste scale di lunghezza, cioè a milioni di anni luce. Essa si ritrovava anche nelle misure nelle galassie, perché nelle galassie, come sappiamo, le stelle, soprattutto nelle galassie a spirale, ruotano intorno a un centro galattico e via via che ci allontaniamo dal centro della galassia ci aspettiamo, perché l'attrazione gravitazionale deve diminuire, che la velocità permessa alle stelle debba diminuire anch'essa. È un po' come nell'esperienza di tutti i giorni, sappiamo che non possiamo affrontare una curva a grande velocità perché la macchina uscirà di strada, quindi le stelle non si possono permettere di avere grandi velocità se vivono molto distanti dal centro galattico. Questa idea, che nasceva appunto dalle leggi che conosciamo nella fisica, non era confortata dall'osservazione, anzi addirittura si osservava che via via che ci si allontanava dal centro questa velocità rimaneva costante. Quindi c'è qualcosa che continua a trattenere le stelle pur senza avere una controparte luminosa, ma il problema in realtà è un problema molto complesso, perché significherebbe, per riportarlo di nuovo all'esperienza di tutti i giorni, come voler stimare la massa di un aereo misurandone di notte la luce che esso emette. Le due cose sono molto distinte e possono effettivamente non essere collegate in maniera semplice. Il satellite WMAP a più riprese infatti ha misurato su distanze cosmologiche la presenza di una componente oscura, questa materia mancante di Zwicky, che è nell'ordine del 30% della quantità complessiva di energia. Bene, l'altro 70% bisogna dire è oscuro anch'esso ed è forse anche più oscuro della materia che oggi GLAST sta cercando.
Quindi stiamo dicendo che l'universo è fatto, diciamo, di vari ingredienti, che oltre alla materia che noi conosciamo, la cosiddetta materia ordinaria, c'è cioè una materia oscura ma anche un'energia oscura, e addirittura queste sostanze, questi ingredienti oscuri sono la maggior parte dell'universo, sono la parte più consistente dell'universo.
La quasi totalità della materia e dell'energia, purtroppo in questo momento, ma forse fortunatamente per noi ricercatori, consiste di componenti che si mostrano attraverso le loro tracce, ma di cui la cui natura in questo momento ci sfugge.
Insomma, quindi la scienza c'ha ancora tanto da fare, se dobbiamo ancora capire, abbiamo in pratica una conoscenza solo del 4% dell'universo, ci stai dicendo?
Certamente, le percentuali sono più o meno queste, della materia che come dicevo contiene e rappresenta il 30% di tutta l'energia totale, soltanto un 10% si manifesta attraverso la sua emissione di luce e rappresenta il cielo che vediamo di notte.
Insomma, quindi tanto lavoro per i fisici e per i ricercatori, per i cosmologi ancora ci sarà nel futuro, e in particolare questo settore, il settore cosiddetto di astroparticelle, cioè quel settore che unisce la fisica delle particelle di alta energia e la cosmologia, sta dando dei risultati molto interessanti negli ultimi tempi, ma ha ancora dei goal importanti per il futuro. Quali sono gli obiettivi principali di questo settore di ricerca?
L'attività di ricerca della fisica delle particelle elementari, che era prima incentrata sui grandi laboratori e sui grandi acceleratori, da ormai alcune decadi si sta spostando nello spazio. Nello spazio e in esperimenti basati sulla Terra che osservano lo spazio. Il telescopio il vecchio telescopio di Galileo ormai sta diventando anche lo strumento, ovviamente con la sua evoluzione tecnica e nella diversa forma della radiazione osservata, sta diventando anche la tecnica con la quale si pensa di sondare il mondo dell'estremamente piccolo. Ecco le astroparticelle, ecco la nascita di questa disciplina. In questo momento, tornando all'esperimento, alla notizia di queste ore del lancio di GLAST, è che in questo momento cominciamo ad avere una serie di osservatori sia in orbita, come sarà nel caso di GLAST, che sulla Terra, già presenti e in futura costruzione, che mirano alla osservazione della luce di frequenza elevatissima che può essere emessa sia da normali sorgenti astrofisiche già note, sia dalla eventuale presenza di materia oscura, che è oscura nel senso che non emette tanta luce come quella che osserviamo, ma che può avere processi di emissione di luce, anche se molto rari, ma può averli, e la speranza di questi osservatori è di catturare queste flebili emissioni di onde elettromagnetiche.
Bene, Rino Miele, noi la ringraziamo per essere stato in studio con noi e di averci offerto questa panoramica di incontro tra l'infinitamente grande e l'infinitamente